Sono le 21.
Va ora in onda Frisbee.
Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Spazio Ivrea, benvenuti nel salotto serale di Frisbee. Benvenuti e benvenuta ad Alessandra D'Agostino MR. Ciao Alessandra.
Buonasera a tutti.
Ciao Alessandra e bentornata, direi, perché finalmente abbiamo qualche autore anche che torna, perché
sì,
ci proporrai qualcosa di nuovo questa sera, quindi.
Sì, è una nuova pubblicazione, è uscita proprio da una settimana neppure.
Allora ascolta, primo bravo brano musicale e poi ci racconti, ok?
Perfetto, grazie. Alessandra, abbiamo detto nuova pubblicazione, molto particolare, vuoi dire tu il titolo? Sì, la pubblicazione si chiama Sospesi da Covid.
Quindi direi molto attuale.
Sì, assolutamente attuale, sì.
Attuale e raccontaci un po' di cosa parla, anche se il titolo mi sembra molto esplicativo.
Sì, allora, sicuramente il titolo, come dicevi tu, parla un pochino da solo ed è sostanzialmente una raccolta di storie vere, di testimonianze
di 22 persone che sono state sospese, sono attualmente sospese a causa dell'obbligo vaccinale. Sono appunto persone che insomma hanno diverse professioni e appunto questa, diciamo, la variabile comune è che appunto stanno subendo questa sorta di condanna, la chiamo io, ecco.
Diciamo che ci fai sentire un po' la voce un po' della minoranza per certi aspetti, no? Perché insomma i sospesi da Covid non sono certo una maggioranza, sono stati una minoranza, devo dire, non silenziosa, perché ce ne siamo accorti tutti quanti, insomma, di cosa è successo. Però insomma sentiamo anche questa voce, giustamente in un sistema, diciamo, democratico, ecco, ci sta anche di sentire la voce di chi ha avuto, come dire, anche il coraggio di farsi sospendere.
Certo. Assolutamente sì, nel senso che la sospensione ovviamente deriva dalla scelta di non vaccinarsi, una scelta appunto a mio avviso legittima, perché rispetta appunto quello che è il libero arbitrio, un diritto, diciamo, della persona di scegliere una cosa piuttosto che l'altra. E, ovviamente insomma, in alcuni contesti un diritto che è discutibile, che viene discusso, insomma, che è messo in discussione. Quello che lo scopo di questo libro è appunto in realtà non prendere una posizione, insomma non è un libro a favore o contro, insomma, l'obbligo vaccinale, non si discute di questo, non c'è una discussione politica, se vogliamo, ma in realtà c'è proprio un raccontare la vita di 22 persone rispetto a come è cambiata a seguito di questa sospensione, ecco.
You're right. Hey babe, I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day, oh, you're right and I'm wrong. You know I'm gonna miss you now that you're gone. One sweet day.
Dicevi la vita di 22 persone, tu cosa hai fatto, voglio dire, perché queste quindi non sono, questo è bene dirlo, non sono storie chiaramente inventate, non è una narrazione,
no,
diciamo, immaginaria, ma è, come dire, la rendicontazione, insomma, il racconto di quello che è successo a queste 22 persone. E tu in che, come dire, come ci entri, ecco, in questa storia? Cosa è successo? Come sei arrivata all'idea di scrivere un libro su,
allora,
questo?
Dunque, l'intento è un pochino duplice, nel senso che la mia scrittura, poi insomma già un pochino mi conosci, ha scelto di raccontare insomma quelle che sono le cose che accadono, ecco, per cui anche magari arrivando in interstizi dove in qualche modo la luce, dove insomma il focus, il riflettore non c'è, no? Quindi insomma raccontare le cose che non vengono raccontate, raccontare le cose che vengono magari raccontate in un altro modo. Quindi diciamo di base il perché scrivo è questo. In questo momento storico c'erano delle cose che personalmente non mi tornavano, per cui ho avuto desiderio di approfondire e appunto ho contattato l'associazione Contiamoci, che è la più grande associazione a livello nazionale che raggruppa nella fattispecie appunto i sanitari sospesi. E appunto grazie anche insomma alla grande insomma apertura, generosità e disponibilità del presidente Dario Giacomini, abbiamo creato insieme questo progetto, sostanzialmente, anche se all'interno poi della pubblicazione non ci sono soltanto soci, contiamoci, ma in realtà ci sono altre persone sospese, appunto, insomma, quindi anche docenti piuttosto che poi in realtà sono confluiti nel progetto, per cui ho contattato lui, abbiamo fatto una sorta di call, e appunto ho poi insomma incontrato telefonicamente piuttosto che via Zoom alcune delle persone, e appunto mi hanno appunto dato le loro testimonianze, ecco.
Frisbee, Frisbee, Frisbee sulle ali della musica con Daniela Negri. Frisbee.
Ecco, pensando proprio a queste testimonianze, c'è di tutto un po', presumo, voglio dire, ci sono persone, questo per curiosità, poi leggeremo il tuo libro, però dico che magari sono state sospese per più tempo, per meno tempo, in ambienti, come dicevi tu, anche diversi, no? Quindi c'era tutto questo ambiente sanitario, poi magari non solo quello, magari.
Sì, cioè, sostanzialmente l'ambiente del, diciamo, i due grandi contenitori sono l'ambiente della scuola e l'ambiente sanitario. E diciamo l'ambiente della del sanitario è quello che attualmente è ancora sospeso, perché come sappiamo tutti l'obbligo vaccinale per loro è stato, diciamo, esteso fino a dicembre.
Sì.
Mentre insomma per i docenti, insomma, c'è questa possibilità di tornare a lavorare, in realtà poi bisogna capire anche un pochino come, no? Per cui insomma, in realtà c'è appunto una grossa sfera di persone sospese che sono, diciamo, chiamiamole sospese a metà, no? Quindi insomma ti do la possibilità di tornare al lavoro, ma bisogna capire insomma come te la do, cioè se effettivamente ti do la possibilità di lavorare oppure insomma se semplicemente ti colloco e ti lascio lì, ecco.
Sì, in effetti rispetto ai docenti io ho pensato all'idea di questi professori che magari si trovano a scuola fisicamente, ma poi magari si ritrovano a dover fare lezione comunque a distanza pur stando in quell'ambiente, viene da dire, per non stare a contatto con i ragazzi.
Sì,
perché
diciamo
c'è anche
che quando ti danno la possibilità di fare docenza a scuola, se non insomma più spesso insomma ti lasciano in una stanza adibita a un'altra mansione che non c'entra nulla, isolata dai colleghi, anche per cui insomma ovviamente dagli alunni, per cui diciamo è comunque una situazione, una condizione difficile a mio avviso, ecco, proprio perché secondo me poi le professioni sanitarie e quelle di docenza sono un po' quelle che scegli, no? Probabilmente le fai insomma per passione, insomma le fai perché
permissione.
Esatto, sì, per cui nel momento in cui ti viene a mancare insomma il contatto con il paziente, il contatto con gli allievi eccetera, è come se in qualche modo ti fosse così decurtata la possibilità di fare effettivamente bene quello che fai, no? Quello che facevi sostanzialmente prima.
Sì, oppure ti dico appunto, magari trovi formule nuove, non so, a me viene da pensare che ci sono dei lavori, almeno io conosco più la sanità, però ci sono dei lavori, diciamo, di retrobottega, che chiamano cosiddetti back office, insomma, dove poi in effetti quello che viene fatto è comunque tutto il rapporto col pubblico, anche solo telefonico, tutto il counseling che puoi fare telefonicamente, cioè da noi non è che non ci sono cose da fare in sanità. Mi sono immaginata nella scuola, no, questi professori che può sembrare paradossale, ma che magari fanno lezioni a distanza, ecco, che fanno lezioni a distanza, certo. Perché no? Potrebbe essere comunque per loro una soluzione, ecco.
Yeah.
pensando appunto a queste nuove modalità, se vuoi anche un po' paradossali, un po' buffe, no, per carità, però insomma che possono essere sicuramente utili. Mi chiedo, immagino che in questo libro, in queste storie, ci siano anche magari le loro motivazioni, i loro vissuti, come dici tu, no? C'è un qualcosa di comune che traccia un po'... come dire, la linea un po' su tutte le storie, no? Su come loro magari queste persone si sono sentiti isolati, insomma, su come magari, non so, un vissuto comune l'hai trovato scrivendo queste storie, Alessandra?
Allora, sicuramente la scelta, insomma, di non vaccinarsi, a mio avviso rispettabilissima, poi insomma ciascuno ha un po' la propria motivazione, anche lì rispettabilissima, eccetera. E le motivazioni appunto sono diverse. Diciamo che la variabile comune è questa voglia di scegliere, no? Cioè il diritto al libero arbitrio, no? Che un po' è quello che appunto accomuna loro, ma dovrebbe un po' accomunare tutti, no? E poi rispetto a questo poi sostanzialmente c'è una modifica delle condizioni di vita, perché ovviamente perdendo il lavoro perdi un reddito, hai una famiglia, magari banalmente all'interno della famiglia entrambi i genitori sono, non so, magari sanitari, per cui hai dei figli e c'è una difficoltà, no? Per cui c'è a scalare tutta una serie di cose che cambiano, che difficoltà che ti arrivano. E quindi ciascuno di loro si trova a dover fare i conti con questo, no? Per cui insomma questo è sostanzialmente quello che accomuna. Sicuramente poi quello che accomuna, poi insomma avendole conosciute, è il coraggio, no? Il grande coraggio comunque di rimboccarsi le maniche e capire che cosa si può fare, no? In questa situazione nuova, quale altro lavoro si può fare, quale altra, diciamo, attitudine si può prendere rispetto a quello che ti sta accadendo, non per scelta tua in qualche modo, no? Per cui questo è una grande capacità di essere resilienti e di provare a reagire a quello che ti accade.
Immagino. E questo, se posso fare la curiosa, in quante pagine l'hai raccontato? Cioè, voglio dire, un libro dove ci sono tante storie lunghe, storie brevi, che tipo di narrazione ci porti?
Allora, diciamo che le narrazioni sono molto diverse. Il libro abbraccia circa un centinaio, poco più di pagine, e all'interno 22 narrazioni che sono in realtà molto diverse, quindi un po' lunghe, un po' brevi, proprio perché ciascuno di loro ha scelto il proprio modo di esprimersi, ha scelto ed è stato rispettato all'interno del linguaggio, della sintassi, eccetera. Per cui all'interno di ogni storia c'è proprio il linguaggio di quella persona, quindi insomma la persona un pochino più prolissa, la persona un pochino più sintetica, la persona che magari scrive la propria storia come se fosse una lettera. All'interno poi di questa pubblicazione ci sono anche delle vignette, delle illustrazioni che sono state curate da Paolo Marengo, che è appunto un vignettista livrea, tra l'altro, e che appunto ha creato una task force di altri vignettisti che sono appunto Vanessi, Fusi Stivali, Lupini e Starlet, che anche loro insomma pro bono hanno insomma creato delle vignette per il libro. Pro bono perché dico il libro, il ricavato della vendita andrà totalmente all'associazione Contiamoci, ecco, per cui è proprio anche un libro che ha una finalità pratica di aiuto rispetto alle famiglie, alle persone rimaste senza reddito a causa della sospensione.
E scivolo nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. Di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore, ma ora senza corona, senza scorta, bussò tre volte un giorno alla tua porta, bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti bacio le labbra di capelli.
se furono sorrisi, poi furono soltanto fior d'alisi, e videro con gli occhi delle stelle, stelle e il vento e baci la tua pelle, ti chiamo poi che mentre ritornavi, nel fiume chissà come scivolavi, e lucchi antivolle che nel morta, bussò a cent'anni ancora la tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
Alessandra, allora, come recuperare il tuo libro? Come possiamo fare?
Allora, il libro si trova su tutte le piattaforme online, quindi Feltrinelli, Mondadori, eccetera, e si può ordinare sia in versione cartacea che in versione ebook dal sito dell'editore, quindi edizionipedrini.com.
Molto bene. Io direi che noi a questo punto continuiamo ad aspettarti per i tuoi prossimi lavori, per i tuoi prossimi progetti, anche di teatro, mi raccomando,
grazie,
perché sai che
davvero
mi piace sempre seguirti. E grazie a te di nuovo per questo grande impegno, sia sociale che devo dire anche proprio fisico, insomma, di esserti messa lì, intellettuale, di esserti messa lì a sviscerare anche questo curiosissimo, non dico problema, ma situazione, insomma, veramente molto interessante. Sarà interessante leggere un po' queste storie, come dicevi tu, e magari non dico cambiare magari opinione, però almeno, no, capire le motivazioni, cioè capire qualcosa in più, ecco, di questo fenomeno,
certo,
che poi in effetti è stato anche poco raccontato. Questo hai ragione tu. Un grande augurio e un grande saluto allora anche da parte di tutti noi, sia della redazione che dei nostri ascoltatori. Alessandra,
grazie, grazie infinite, alla prossima allora.
Grazie. Alla prossima, grazie a te.
State ascoltando Radio Spazio Ivrea.
Bene, visto che io sono, voi sapete, molto curiosa, ho chiesto anche a uno degli scrittori, diciamo partecipanti di questo libro intitolato appunto Sospesi da Covid, se aveva voglia, come dire, di raccontarci qualcosa anche lui. E abbiamo qui in linea con noi questa sera anche Vittorio Bulbarelli. Ciao Vittorio.
Ciao Daniela. Ciao, ben trovata.
Grazie a te. Vittorio, tu sei uno dei 22 scrittori, diciamo, no, che hanno collaborato con Alessandra appunto per questo libro particolare che ci racconta un po' la vostra esperienza di sospesi appunto da Covid. Raccontami un po' com'è andata questa esperienza, sia il libro, devo dire, sia proprio un po' l'esperienza della sospensione, ecco, come te la sei un po' vissuta, se si può raccontare.
Certo. Allora, io sono stato sospeso, Daniela, nell'agosto dell'anno scorso, in maniera continuativa fino a gennaio di quest'anno, quindi sono stato tanti mesi sospeso. Ho ripreso a lavorare perché mi sono infettato con il Covid per un brevissimo periodo, perché per noi sanitari dopo i 90 giorni scatta il servizio, con le ultime normative scatta l'obbligo vaccinale. E quindi ho lavorato per un breve periodo e la prossima settimana mi hanno già preannunciato dal mio ordine professionale che sarò risospeso, quindi è un'esperienza che diventa difficilmente sostenibile per un periodo prolungato, perché le persone dovrebbero sapere che chi è sospeso non ha lo stipendio e non lo riceve neanche a posteriori, non ha i versamenti previdenziali e non li riceve neanche dopo. È sospeso dal proprio ordine professionale, nel mio caso l'infermiere, quello degli infermieri, e quindi non può esercitare la professione viene tenuto in un limbo per il quale non può esercitare la professione. Uh-huh. E c'è una situazione di dipendenza dal posto di lavoro che non ha nessun esito positivo e ha tutte invece i doveri legati all'assunzione. È una situazione molto molto difficile.
Quindi Vittorio, giusto per capire, tu questo vuol dire che tu non puoi fare altri lavori nel frattempo?
No, comunque come lavoratore nella sanità pubblica non potrei farli comunque perché ci sono dei vincoli di esclusività.
Esatto.
Delle normative. Ma se io domani, adesso, io mi sono licenziato in questi mesi proprio per uscire da questo limbo, finito il mio rapporto lavorativo, se io volessi esercitare come infermiere privatamente, dalla prossima settimana non potrei farlo perché sono sospeso al mio ordine, quindi se esercito la professione diventa esercizio abusivo della professione, una cosa veramente molto paradossale per me che sono infermiere da 40 anni e che non ho commesso nessun illecito per avere questo impedimento. Quindi una situazione molto molto forte, molto drammatica, molto pesante da sostenere psicologicamente, economicamente, socialmente, personalmente, come professionalmente, perché c'è un'identificazione per noi infermieri con il nostro ruolo molto forte, come immagino ci possa essere anche per altre figure, mi vengono in mente gli insegnanti, per dire un'altra categoria. Quindi una cosa molto molto forte, tanto da aver determinato per me l'interruzione di un rapporto di lavoro che durava da quasi 40 anni. Quindi io ho ancora 4 anni e mezzo prima di essere pensionato, ho dovuto, mio malgrado, licenziarmi perché altrimenti sarei riprecipitato la prossima settimana in questa situazione che cercavo di descrivere prima.
Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. But in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, the number one contender for the middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down when the cops pulled him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. You could use that break. We got you.
were talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he never stood a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. Black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed. And they all went cherry and pray.
L'esperienza della scrittura del libro è stata un'esperienza molto, molto coinvolgente. Io ho aderito subito, sia perché mi piace scrivere, sia perché credo che sia particolarmente importante lasciare una traccia di questa esperienza, sì, per le persone che non sono a conoscenza del fenomeno, e anche perché questo tempo sia un tempo utile, sia un tempo con una parte di riflessività, di introspezione e anche di esposizione pubblica agli altri della situazione. Il rischio altrimenti è quello, come è successo per il primo maggio, che si parli di situazioni assolutamente importanti rispetto al mondo del lavoro, della tutela, e paradossalmente non si parli per niente. Io non ho sentito nessun intervento rispetto a questa nostra situazione di sospensione. Una categoria così ampia di lavoratori di diversi settori, nel mio caso la sanità, sottratta arbitrariamente dal nostro punto di vista al mondo del lavoro senza aver commesso nessun illecito, avendo sempre fatto il proprio dovere professionale nel pieno delle proprie capacità, in scienza e coscienza, tutelando i cittadini, che da un giorno all'altro si trovano in una situazione kafkiana in cui tu puoi lavorare e ti tirano via il lavoro, poi sei un personale esperto, la tua esperienza non vale più niente, sei, nel mio caso per specifico, addetto al servizio dell'assistenza territoriale che è così bisognosa, domiciliare, che è così bisognosa di interventi ed è promossa dalla regione, e che si trova senza un operatore valido, costretto a licenziarsi nel mio caso.
Sì, un po' un paradosso. Ti chiedo, quindi tu lavoravi appunto sul territorio e hai lavorato anche durante il Covid, cioè durante la prima lockdown, voglio dire, in quel periodo lì?
Certamente, io in tutta la prima ondata io ho lavorato per un anno e mezzo interamente sul territorio, quando hanno montato nel nostro ospedale, fuori dal nostro ospedale, il tendone per i test del Covid che tutti erano terrorizzati. Il secondo giorno io ero là per 15 giorni, poi ho fatto settimane di attività territoriale a fare tamponi in strutture pubbliche della provincia e anche a casa di privati, di cittadini anziani o particolarmente fragili, a fare test. Quindi io ho sostenuto in pieno, sono andato a lavorare alcuni sabati perché mi è stato chiesto, e tutto questo, sottolineo, prima che ci fossero tutte le maggiorazioni economiche che poi sono arrivate per chi era detto come noi, cioè ieri, in questo tipo di situazione, prestava volontariamente. Quindi io tutto questo l'ho fatto solamente per senso del dovere, per spirito di solidarietà.
Sì, per etica anche.
Il risultato è quello che adesso, del quale stiamo parlando in questi minuti.
Thank you.
questo anche per chiederti, Vittorio, perché forse una cosa che tutti gli ascoltatori un po' adesso poi leggeranno magari il libro, ricordiamo questo libro intitolato appunto Sospesi da Covid, dove magari appunto tu hai raccontato tutta questa vicenda e anche gli altri, ma è la domanda più semplice che viene a tutti, ma perché, no? Perché uno non si vuole vaccinare? Cioè, al di là del giusto o sbagliato, no? Dico, qual è stata la tua motivazione personale, ad esempio? Se ti va di raccontarla, se ti va di raccontarla, sì, sì. Chiaramente.
Certo. La motivazione la motivazione è articolata su diversi in diversi punti cardine. La prima è che non mi riconosco nell'obbligatorietà di un trattamento farmacologico che non ha un fondamento vaccinale vero e proprio, cioè viene chiamato vaccino ma non è un vaccino, è un farmaco sperimentale. Ha dimostrato in tutto questo periodo in maniera crescente, esponenziale, tutta una serie di ricadute negative. Non è servito ad arginare il virus, perché le persone si sono ammalate comunque. E nel nostro ambito poi è successo un fenomeno paradosso tra i paradossi tanti che ci sono in questa situazione di sospensione, cioè una volta che i sospesi, che erano sostanzialmente quelli che non vaccinati, sono stati espulsi dal sistema della salute, le infezioni tra il resto del personale, restante del personale, si sono sommate, hanno avuto dei numeri nell'ordine delle decine e decine di migliaia. Quindi vuol dire che le persone hanno continuato a infettarsi pur essendo vaccinate. E questi due punti sono i punti fondamentali. Il terzo è che questo tipo di situazione, curata nei tempi adeguati, monitorata a domicilio, in persone che non hanno esposizioni a patologie precedenti e seguite, è stato dimostrato da esperienze cliniche anche a Bergamo, per dirne una, piuttosto che in altri territori caldi, noti al pubblico italiano, hanno dimostrato di essere molto efficaci. Cioè, quindi diciamo che non mi riconosco, il terzo punto cade è che non mi riconosco per niente nel tipo di approccio militaresco e impositivo che è stato dato e poco efficace, poco concreto, che è stato dato a tutta l'impostazione dell'intervento sanitario sul Covid.
Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione sai, ti trovi lì in competizione sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
Ci vuole un fisico
a quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga.
Ci vuole un fisico,
ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai, anche per bere e per fumare sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio,
bestiale,
sinistra, destra oppure dritto, il fatto è che è sempre un rischio,
bestiale.
Ci vuole un attimo di pace sai, di pace sai, di fare quello che ci piace sai, mi piace sai. E come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio,
bestiale,
mente sana in corpo sano, e adesso son convinto anch'io,
bestiale.
Ci vuole molto allenamento sai, allenamento sai, per stare dritti contro il vento sai, contro il vento sai. Ci vuole un fisico, Ci vuole un fisico bestiale per stare nel mondo dei grandi.
Ci vuole un fisico come
puoi trovarsi a certe cene con tipi furbi ed arroganti.
Ci vuole un fisico come
ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere, per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, e il mondo è un grande ospedale,
tutto bestiale,
e siamo tutti un po' malati, ma siamo anche un po' dottori,
tutto bestiale,
e siamo tutti molto ignoranti, sì, ignoranti, sì, ma siamo anche un po' insegnanti, sai, insegnanti, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché si imbarca in mezzo al mare.
Insomma, io credo che anche qui ci sarà poi un po' la storia, no? Raccontarci nel tempo, capiremo insomma tante cose, capiremo un po' cos'era tra virgolette la cosa giusta da fare. Tutto sommato oggi come oggi non possiamo che avere ognuno la nostra giusta opinione, insomma sono tutte secondo me in questo momento assolutamente corrette. E poi come certamente tu fai parte di quella minoranza insomma che ha fatto una scelta molto decisa e che come dici tu pagate proprio di persone, insomma questo in un certo senso vi fa anche onore, ecco, perché siete stati anche coraggiosi a fare questa cosa. Mo stiamo a vedere poi col tempo cosa ci racconterà proprio la storia, come andrà a finire tutta sta storia, mi viene un po' da dire, no? Non è che ognuno ormai è convinto secondo me di fare la cosa giusta o di sperare di fare la cosa giusta, mi viene da dire, perché non è che tutti quelli che sono vaccinati erano così convinti di che fosse la cosa giusta, ma ognuno di noi ha fatto la propria scelta, ecco, e forse come tutti si dicevano era anche una scelta proprio un po' di massa, un po' di provare tutti insieme a trovare una soluzione comune. Però ribadisco, io credo che veramente come dire, sarà poi il tempo, no, come sempre, a dirci un po' cos'era la cosa giusta, anche perché in effetti stiamo parlando di infezioni talmente nuove, talmente sconosciute che ne sappiamo, no, cos'è la cosa giusta, non trovi?
Guarda, secondo me bisogna mettere prendere in considerazione un elemento importante, cioè il prezzo. Quanto costa? Quanto è costato trattare questa problematica sanitaria in questo modo? Quanto è costato ai cittadini? Quanto è costato allo Stato? Quanto è costato nella vita delle persone? Non dimentichiamo che c'è stata un'esplosione drammatica, prendiamo un aspetto tra i tanti, tra i giovani, di patologie tipo psichiatrico, depressivo, ansioso, di morti improvvise, patologie cardiache mai registrate prima. Il discorso prendiamo i bambini, la vaccinazione dei bambini per me è completamente inutile e insensata dal punto di vista epidemiologico, dal punto di vista di dimensioni del problema, e caldeggiata per mesi prima che ci fosse il discorso della guerra in Ucraina a dominare tutti i media e tutte le patologie, tipo improvvisamente si scopre che ci sono delle epatiti fulminanti nei bambini, con dichiarazioni contraddittorie. Quindi il problema dei costi pagati dai cittadini e dalla società e della modalità di approccio a questa situazione, a questa problematica, secondo me è importante. L'altro aspetto è: io non ho presente di una situazione di sospensione di diritti così prolungata, diritti civili, e non ho presente una situazione di sospensione del lavoro per cui personale esperto, avanzato negli anni, con curriculum formativi di tutto rispetto, con esperienze solide in settori delicati, vengano arbitrariamente espulsi dal sistema produttivo, pur essendo perfettamente sani e in grado di esercitare le loro funzioni, e alle quali si negano i mezzi di sussistenza. Quindi tu li butti fuori, ma non è che hai reddito di cittadinanza, magari uno dice ma sì, ma questi gli danno il sussidio oppure glieli ridanno dopo. No, nessuno ti dà niente, quindi tu sei alla mercé di una serie di io non trovo un'altra parola più idonea, più sincera, onesta, valore. Può essere un disvalore se la maggioranza fa delle cose sbagliate.
Beh, ma questo lo capiremo poi, Vittorio. Cioè, voglio dire, sono d'accordo con te su tante cose che racconti, però veramente io credo che ci vorrebbe la palla di vetro, no? Delle fattucchiere, per dire era giusto fare così piuttosto che colà, nel senso che ognuno in questo momento sicuramente in buona fede, io credo, ma veramente in buona fede, ha cercato di fare la cosa giusta. Poi ci sono opinioni diverse, la scienza ormai, siamo in un periodo storico in cui dice tutto e il contrario di tutto, quindi non è neanche strano questo, una cosa normale che succede già da siamo a fine millennio, siamo a cambiamento del millennio, siamo in un cambiamento storico talmente importante che veramente abbiamo punti di riferimento talmente vaghi in questo momento che solo a distanza di anni capiremo. E ci sta questo libro, quello che dicevo ad Alessandro, no? Ci sta che a posteri rimangano appunto dei segni tangibili di quello che è stata anche la vostra esperienza, in modo tale proprio da poter dire guarda, c'era qualcuno magari che l'aveva detto, oppure guarda, non c'avevamo proprio ragione questi. Cioè, questo lo capiremo comunque, no? Al di là della maggioranza o della minoranza, intendo dire proprio umanamente lo capiremo poi. Su questo io credo che non possiamo...
Non credo si tratti appunto di un torto, una ragione da attribuire, si tratta di prezzi pagati da pagare e che qualcuno sta pagando pesantemente in prima persona, senza aver fatto nulla di pericoloso, nulla di illecito.
Certo. Sì, per una scelta personale, certo.
Si dimostra che la nostra azione è stata dannosa per qualcuno, io mi faccio dei passi indietro. Si diceva che erano i non vaccinati che infettavano gli altri, appena siamo stati tirati fuori questa cosa qua è esplosa e adesso è esattamente nella dimensione in cui era prima, cioè la gente continua a infettarsi perché il fenomeno è così. Il punto grave secondo me nell'approccio di questo tipo è che appunto l'espulsione dal sistema produttivo e lavorativo di professionisti qualificati che non hanno, cioè che hanno solo chiesto di poter tutelare la propria scelta in un campo cardine come la scelta della salute individuale. Basta. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for you. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, another rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
cosa possiamo dirci, Vittorio? Intanto, vabbè, grazie di aver partecipato, di aver raccontato la tua storia. Ecco, non ti ho chiesto una cosa curiosa che mi è venuta in mente nel frattempo. Tu dove, cioè in che regione abiti, giusto per capire, dell'Italia?
Io sono in Lombardia.
Sei proprio in Lombardia, quindi dove abbiamo avuto un po' l'occhio del ciclone, no?
No?
E poi dove, in effetti, io questo lo ribadirei anch'io a gran voce, no? Che bisogna fare dei ripensamenti comunque sulla nostra organizzazione del sistema sanitario nazionale, nel senso che è bellissimo per certi aspetti, ha delle grandi carenze per altri, che non sono solo il, diciamo, quello che è successo sul territorio e quello che viene adesso magari proposto come soluzione. Ecco, forse su questa parte organizzativa anch'io farei, devo dire, una certa riflessione, che in questo periodo viene un po', chissà perché, un po' sottovalutata, no? Si fa un po' finta di niente, come se quasi non fosse successo niente, invece forse, ecco, bisognerebbe tornare un po' con lo spirito del primo lockdown, dove eravamo tutti disponibili a rimetterci un pochino in gioco, in discussione. Ecco, questo devo dire che lo farei anch'io.
Credo, Daniela, che il tempo, come succedevi tu, darà qualche elemento, speriamo, conoscitivo, ma di maggiore spessore, di maggiore coerenza. Non solo, determinerà anche le responsabilità, perché
speriamo,
che tantissima gente ha fatto cause lavorative,
certo,
cause civili, cause penali,
certo,
si è mossa in maniera importante, per cui a un certo punto qualcuno sarà chiamato a spiegare ai cittadini pubblicamente, in maniera più articolata e più dettagliata rispetto a confutazioni fatte di tipo scientifico, come mai ha fatto una scelta piuttosto di un'altra. Questo credo che tra poco arriverà come momento.
Sì, prima o poi un ritorno anche, diciamo, su queste dinamiche sicuramente ci sarà.
L'ultima cosa
sarà,
che mi sento, prego, dire, che paradosso dei paradossi, noi sanitari fino al 31-12 siamo l'unica categoria di lavoratori che continua ad avere l'obbligo vaccinale senza nessun tipo di alternativa. Ho presente gli insegnanti che in maniera drammatica, devo dire incoerente, perché in Italia siamo abituati a fare questo, ma comunque hanno avuto la possibilità di ritornare al lavoro in tempi diversi, no? Dal 15 giugno poi ritornò a pieno titolo, e già adesso possono, con limitazioni, con cose, però già ritornare nel loro posto di lavoro. Noi siamo ancora qua che soggetti all'obbligo vaccinale. Nel frattempo io sono stato sospeso ad agosto dell'anno scorso, se non mi fossi ammalato sarei sospeso continuativamente per un anno e mezzo. Sfido un po' chiunque a fare a meno di uno stipendio per un anno e mezzo,
certo.
Contributi, dei mezzi di sussistenza. Io questa cosa mi permetto, con una parola forte, di definirla criminale.
Sì, beh, certo, la tua esperienza è che giustamente, insomma, il tuo pensiero. Io ti ringrazio, perché insomma non sono argomenti facili da trattare, ti dirò, anche in radio, perché insomma l'opinione pubblica chiaramente chissà cosa pensa, no? Rispetto però è sicuramente come dire un aspetto importante, invece, secondo me, appunto da condividere, da iniziare anche appunto a riflettere sulle varie esperienze, perché comunque da qualcosa dobbiamo imparare, da questa storia, in tutti i sensi e tutti quanti. Quindi ben venga questa serata un po' particolare di Frisbee, che appunto parla anche di argomenti di questo genere, che sono assolutamente importanti, poi ancora di più nel tuo caso, voglio dire, dove appunto la scelta proprio è stata pagata di persona, ecco, mettiamola così, ok? Io ti ringrazio tantissimo, ti faccio tantissimi auguri e insomma, e speriamo insomma che anche il vostro libro venga letto, insomma, che ci si faccia un po' un'opinione, poi vedremo con la storia, vedremo cosa succederà
per le persone sospette, perché così almeno qualcuno prova a mangiare un pezzo di pane.
Ok, ti ringrazio. A risentirci magari, Vittorio.
Grazie, volentieri, arrivederci. Ciao Daniela, grazie.
Vado su un asse d'equilibrio, voi siete giù e state a guardare, io qui tra due tetti a camminare. Premo sull'asse d'equilibrio, però mi appoggio all'aria con la mano, il rischio è il mio pane quotidiano. tutti in piedi col naso in su, tutti in mezzo alla piazza. Si è fermato e sta lì a metà, scommetto che non ce la fa. Vado in su e in giù, sono proprio bravo. Vado in su e in giù, so che me la cavo. Forse casco qua, forse un po' più in là. Ah, mi dispiace tanto per voi, ma non casco mai. Vado su un asse d'equilibrio, ancora un metro e varco lo strapiombo. Ma lì, porca miseria, c'è un colombo. Frrr, vivo su un asse d'equilibrio, sono un artista e non un ciarlatano. Però non è vita da cristiano. C'è chi sfotte guardando in su e c'è chi si innamora. Una vecchia sospira, oddio, ed un bambino grida, anch'io. Vado in su e in giù, sono proprio bravo. Vado in su e in giù, so che me la cavo. Forse casco qua, forse un po' più in là. No, mi dispiace tanto per voi, ma non casco mai. Ah, yeah. Oh, yeah. Vado su un asse d'equilibrio, vado su un asse d'equilibrio, vado su un asse d'equilibrio.
Frisbee, frisbee, frisbee sulle ali della musica con Daniela Negri. Frisbee.